Infatti, il reato non è veramente reato, non è sostanzialmente reato, ne ha la forma, ne ha l'apparenza, ma non ne ha la sostanza. Perché esiste un diritto al quale bisogna dare il suo giusto riconoscimento. E dare riconoscimento a questo diritto significa evidentemente escludere il valore della norma incriminatrice. I casi che vengono ricondotti sotto questa specie sono tradizionalmente quello che si chiama lo ius cogniti, che è il caso degli offendibili, cioè lo ius cogniti è quel potere di correzione che è riconosciuto a persone sovraordinate ad altre essenzialmente nell'ordine familiare. Cioè si ammette che vi sia una sorta di autorità privata da valere però esclusivamente nell'ambito familiare o in un certo senso nell'ambito educativo, un'autorità che sarebbe certamente preclusa ove volesse esercitarsi in mezzi di correzione sproporzionati ed inaccettabili. E infatti esiste una incriminazione per eccesso di mezzi di correzione, ma che come riconoscimento di un diritto proprio di questa autorità, abilitata a compiere atti di correzione che possono estrinsecarsi in moderate percorsi, in manifestazioni verbali che costituirebbero in altre circostanze ingiurie o anche in limitate restrizioni della libertà personale. Sono appunto quei mezzi educativi probabilmente discutibili nella loro efficacia che vengono riconosciuti alla famiglia nei confronti dei figli, sempre escluso l'abuso dei mezzi di correzione, andare al di là del necessario e del possibile, e che per una sorta di delega della famiglia si possono ritenere estesi questi poteri anche a coloro che nella scuola esercitano una funzione educativa e correttiva quasi paterna. Un tempo si parlava di un diritto di correzione anche del marito nei confronti della moglie nell'ambito di una concezione diseguale dei sessi, nell'ambito di una concezione gerarchica della famiglia per la quale il marito sarebbe in capo della famiglia, investito di una autorità di direzione ed eventualmente di correzione. Io credo che questo aspetto della questione sia ormai eliminato credo eliminato prima dalla coscienza pubblica che non immagina l'uso di una sia pur moderata violenza nei confronti della moglie, è certamente incompatibile similianti con il nuovo diritto di famiglia, che è fondato invece sulla rigorosa eguaglianza di sessi, sul disconoscimento di una autorità maritale e anche di una esclusiva autorità paterna della famiglia. Quindi rimangono nell'ambito di questo motivo di esclusione dell'antigiuridicità le moderate e piccole violenze di una scuola, di una famiglia certamente arretrata giuridicamente, però questa discriminante esiste, a parte la valutazione di opportunità e di adeguatezza alla nostra evoluzione sociale di questo dato. Gli open vincula sono quegli strumenti fissi di protezione che sono messi su a difesa, direi di carattere generale e preventivo, della proprietà. Quindi elettrici a difesa di una proprietà, medici, congegni offensivi, difensivi offensivi ovviamente, a difesa di una banca. Cioè si tratta di apprestamenti di un meccanismo che deve scattare nel momento nel quale il soggetto aggressore venga per manomettere il bene di cui questi offendicula sono la difesa, questi strumenti di difesa, offesa sono strumenti. E sulla legittimità degli apprestamenti difensivi, credo non vi sia dubbio, qualcuno li riporta nell'ambito della legittima difesa di cui parleremo, ma sembrerebbe contrastare con la opportunità di questa collocazione il fatto che questi strumenti sono lì pronti ad operare in via preventiva, mentre la legittima difesa, come vedremo, rappresenta la reazione immediata e puntuale ad un attacco che stia per venire, che sia imminente. Invece questi oggetti di difesa sono collocati preventivamente nel tempo. Ma sulla loro legittimità mi pare che non si possa discutere, e non credo che l'evoluzione dei comportamenti sociali possa mettere in crisi questa forma di difesa, che anzi nella crescente criminalità della società moderna, non solo in Italia, appaiono necessari. Evidentemente c'è logicamente una certa proporzionalità, una certa adeguatezza, una certa corrispondenza dello strumento adoperato capace di arrecare un certo tipo di danno e la natura e l'importanza del bene che viene così. Quindi far passare dei fili elettrici che possano arrecare grave o irreparabile danno al tentato ladro, è certamente giustificato per una banca nella quale vengono custoditi valori appartenenti ad una pluralità di soggetti, quindi beni pubblici affidati alla banca, ma più difficilmente si potrebbe immaginare l'adeguatezza di uno strumento di difesa di questa natura semplicemente per proteggere raccolto di una proprietà di fronte eventualmente alla piccola azione depredatrice di ladri di non grande rilievo. Ma questi essendo i casi che classicamente vengono riportati sotto la qualifica di esercizio di un diritto, evidentemente per la natura stessa di questa scriminante l'indagine deve essere molto più ampia. Non che noi la dobbiamo fare, ma dobbiamo avvertire che al di là di questi casi limitati di un diritto di correzione paterna, di un sistema di apprestamenti difensivi della proprietà, vi sono nel nostro ordinamento e soprattutto nell'ordinamento costituzionale una serie di norme dalle quali sono desumibili diritti riconosciuti dall'ordinamento e che indubbiamente entrano in conflitto con la norma penale incriminatrice. Cioè, per tutta l'area del diritto penale va fatto, ovviamente con serietà, non con spirito superficiale, con serietà, perché si tratta di difesa di beni giuridici, quindi di cose importanti. Va fatta questa ricerca di ragioni giuridiche o addirittura costituzionali limitative della incriminazione, cioè di situazioni che siano da ritenere conformi al diritto malgrado la forma incriminatrice della norma per la loro rispondenza a criteri giuridici validi enunciati comunque nell'ordinamento, quindi non solo nell'ordinamento penale ma in ogni altra forma di ordinamento, e si ritiene anche nell'ambito della consuetudine, di una consuetudine che sia naturalmente seria e consolidata, cioè vera consuetudine. Pensate al diritto di cronaca, definibile dal nostro sistema costituzionale di libera informazione, e vi accorgerete quanto siano delicati i confini tra lecito ed illecito a proposito della cronaca, la quale può incidere pesantemente con il riferimento di taluni fatti più o meno accertati sulla onorabilità, sulla intimità della persona, della sua famiglia, vicende di carattere giudiziario spesso viene in contrasto con il segreto istruttorio e qualche volta finisce, anche se in modo discutibile, per prevalere il principio della libera informazione sul principio della riservatezza dei diritti propri della persona a tutela dei quali anche è stabilito un segreto istruttorio. E pensate alle norme in generale relative alla espressione del pensiero, alla libera manifestazione delle opinioni. E vedete quali delicati problemi di limiti giuridici si pongano nei confronti di alcune manifestazioni di pensiero che sono indubbiamente tali, ma che hanno come loro conseguenza quella di violare alcuni beni giuridici, come anche quelli relativi al buon costume, un punto al quale fa anche esplicito riferimento il nostro sistema costituzionale. Tuttavia questo problema di limitazioni esiste, quindi anche qui c'è la ricerca di diritti consacrati nell'ordinamento che facciano da limite alla incriminazione penale, quindi costituiscano altrettante cause di esclusione della pena, di esenzione dalla responsabilità. Un principio analogo vale quando vi è una norma giuridica dalla quale non scaturiscono soltanto diritti, ma scaturiscono addirittura dei doveri, scaturiscono dei doveri qualche volta riferibili direttamente alla norma giuridica, o scaturiscono dei doveri che immediatamente fanno riferimento alla norma giuridica, in quanto sono doveri che nascono in forza di un ordine dell'autorità pubblica, un ordine che ovviamente non può che essere emanato nell'ambito di una norma, come espressione di un'autorità riconosciuta dalla norma, in relazione a finalità riconosciute dalla norma, con le forme proprie che la norma prevede. Anche qui, come nel caso precedente, c'è una ragione di coerenza dell'ordinamento giuridico. Non è pensabile che l'ordinamento giuridico possa nello stesso momento volere e disvolere una certa cosa. Esso o vuole o non vuole, quindi non è pensabile che l'ordinamento ad un tempo incrimini e riconosca come diritto, ed ancor meno pensabile è che l'ordinamento al tempo stesso incrimini e riconosca addirittura come dovere. L'azione che formalmente considerata costituirebbe invece un reato. E quindi anche qui evidentemente c'è un bilanciamento degli interessi, come abbiamo detto in linea generale, c'è un paragone che si fa, evidentemente sono tutti beni che in linea di principio sono apprezzabili, ma talvolta vi sono situazioni nelle quali in concreto, cioè, si deve scegliere tra più beni apprezzabili e stabilire qual è quello che è più apprezzato. E come a proposito del diritto abbiamo detto che talvolta più che il principio della onorabilità della persona è apprezzato il bene della informazione più che quello della moralità, quello della espressione del pensiero, così avviene per quanto riguarda doveri che scaturiscono direttamente o indirettamente dall'ordinamento. Evidentemente l'atto che viene compiuto in attuazione di un ordine realizza una finalità che è ritenuta preminente di fronte alla finalità genericamente perseguita attraverso la incriminazione della norma penale. E così evidentemente la restrizione della libertà personale attuata in forza di un mandato di cattura che viene eseguito, emanato dall'autorità competente con le forme dovute, anche se lede la libertà personale, evidentemente non offende un bene giuridico, perché è preminente in questa situazione l'interesse della collettività a vedere assicurata la persona per l'esercizio della giustizia. Ora, evidentemente, quando si tratta di un ordine bisogna innanzitutto avere ben chiaro che l'ordine deve essere legittimo, cioè deve promanare da un'autorità veramente investita di questo potere, e tale non è mai un'autorità privata, quindi un'autorità familiare che in talune forme residua nella nostra coscienza sociale, non potrebbe in nessun modo essere ricondotta a quel tipo di autorità dalla quale possono emanare ordini la cui attuazione porti a discriminare un'azione che sarebbe altrimenti considerata come reale. Quindi ci deve essere un'autorità. Quindi di fronte ad un illecito commesso in un ufficio non è che competente a provvedere per l'eventuale limitazione della libertà personale sia il capo dell'ufficio, deve essere il magistrato, cioè l'autorità alla quale questi poteri sono conferiti, quindi un'autorità competente, non una qualsiasi. Un'autorità che si indirizzi ad un soggetto investito a sua volta della capacità di eseguire questi ordini nella forma dovuta, che in taluni casi è appunto rigorosamente stabilita come nei mandati ed ordini di cattura, nei quali vi è una serie di formalità che condizionano la legittimità dell'ordine. E poi evidentemente quest'ordine deve essere, oltre che formalmente, anche sostanzialmente legittimo, cioè deve essere emanato per il raggiungimento di finalità la cui attuazione è demandata ai soggetti che esercitano quell'autorità. Anche nel sistema attualmente più rigorosamente gerarchico, nel quale quindi il sistema dei comandi è più sviluppato e più radicato, cioè il sistema militare, anche lì evidentemente non è che l'ordine possa essere un ordine arbitrario, anche se vi sono dei doveri di obbedienza particolarmente rigorosi, ma non può essere un ordine emanato per una finalità che esuli completamente dalle finalità pubbliche, specifiche che il soggetto della gerarchia militare è chiamato a difendere. Quindi vi sono ordini legittimi così, consacrati dall'autorità spettante da tutti i soggetti, ben indirizzati, formalmente a posto, con finalità ineccepibili, e vi sono invece ordini illegittimi nei quali manca qualcosa di questi elementi, di questi requisiti di forma e di sostanza. Evidentemente un ordine che sia legittimo non può che portare a discriminare il soggetto il quale abbia nell'adempimento dell'ordine compiuto qualche cosa che sembri essere un reato. Quel reato è appunto apparente, non è reato, è discriminato per una ragione di equilibrio degli interessi in considerazione della reale situazione che viene giudicata dal diritto. Invece il discorso è più complesso, noi lo accendiamo appena, quando l'ordine non sia per una qualsiasi di queste ragioni legittime, non romane, l'autorità non sia ben utilizzato, non abbia, e soprattutto, direi soprattutto, non abbia la sostanza di una non rispondenza alle finalità per le quali l'ordine è stato messo a disposizione. Il potere di ordinare è stato messo a disposizione. In questo caso evidentemente risponde del reato compiuto in forza dell'ordine illegittimo colui che ha dato l'ordine, perché evidentemente si ha abusato del suo potere facendo realizzare qualche cosa che era realmente illecito, perché non compensata, non bilanciata da un altro interesse veramente prevalente. E la responsabilità del soggetto che ha eseguito l'ordine esiste o meno a seconda delle circostanze, a seconda cioè della misura nella quale al soggetto che obbedisce è riconosciuto un potere e un dovere di compiere un esame, di sindacare in qualche modo la legittimità dell'ordine che riceve. Non c'è dubbio che in un ordinamento democratico lo spazio di controllo da parte del soggetto vincolato dall'ordine nei confronti di colui che lo ha emanato è uno spazio certamente molto più largo che non fosse in passato. Vi sono delle evidenti ragioni di incompetenza, di non pertinenza che possono e devono essere riconosciute dal soggetto al quale spetta il normale sindacato di una situazione che non può che essere considerata alla luce del sistema giuridico. E vi sono altre situazioni nelle quali invece questo potere di sindacato è più ridotto, e mi riferisco prevalentemente al sistema della gerarchia militare, dove certamente per quanto riguarda le finalità perseguite, cioè le ragioni pubbliche, di interesse pubblico per le quali l'ordine è dato, vi è uno spazio assai più limitato di potere dato al subordinato. L'adempimento della consegna da parte di una sentinella, la osservanza di ordini, poniamo nel corso di uno stato di assedio per ragioni di ordine pubblico, evidentemente sono difficilmente controllabili da un soggetto subordinato senza mettere in discussione la stessa efficienza, la stessa capacità della gerarchia militare di realizzare quei fini per i quali essa è costituita. Però anche qui non si può dire che vi sia una obbedienza cieca come doverosa. Vi sono, ed è detto esplicitamente, degli organi, degli ordini visibilmente ingiusti, dei fatti che patentemente costituirebbero reato. Allora l'ordine dato ai militari di sparare su pacifici cittadini, quale che sia il pretesto con il quale l'ordine viene emanato, simile tipo di ordine, perché manifestamente il legittimo non può vincolare il subordinato, quindi non può discriminare colui il quale abbia eseguito ciecamente quello che non si può eseguire mai con assoluta cecità, deve sempre essere eseguito con un minimo di controllo da parte del soggetto. Un caso particolare è l'uso delle armi, l'uso legittimo delle armi che in passato non era esplicitamente considerato, quindi veniva ricondotto nell'ambito dell'ordine dell'autorità o della legittima difesa. Nel codice attuale c'è un esplicito riferimento all'uso legittimo delle armi, uso che è legittimo quando esso viene realizzato nell'ambito dell'esercizio di una funzione pubblica, quindi per finalità pubbliche, allo scopo di respingere una violenza o di vincere una resistenza che sia opposta all'autorità. Ci sono poi varie leggi speciali che specificano quali sono i casi nei quali si può fare uso delle armi. Quindi in linea di principio, a norma del nostro codice, questo uso è consentito, deve essere naturalmente giustificato dalla necessità, quindi deve corrispondere a quelle finalità che la legge generale e le leggi speciali perseguono, ed è sottoposto evidentemente per la sua drasticità a notevole controllo da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi inferire o uccidere nell'ambito di una ipotesi che può essere ricondotta all'uso legittimo delle armi provoca l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla quale soltanto e non all'autorità amministrativa aspetta di riconoscere se esisteva la situazione in presenza della quale l'uso delle armi era legittimo o se invece essa non esisteva o non esisteva in misura sufficiente. Quindi mentre in passato l'intervento dell'autorità giudiziaria era subordinato alla concessione di un'autorizzazione a procedere da parte dell'autorità politica del Ministro della Giustizia, cioè la norma della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità di questa condizione, quindi l'autorità giudiziaria si muove con la automaticità che è ad essa propria nel perseguire quei fatti che abbiano le caratteristiche del reato, anche se eventualmente l'autorità giudiziaria giungerà poi in concreto a riconoscere che il fatto è stato compiuto nel legittimo esercizio del diritto di uso delle armi, ma quindi di fronte ad un controllo non amministrativo ma giudiziario. C'è poi il caso del consenso dell'avente diritto. Faccio una deviazione, ma perché evitare deve trattare a parte domani della legittima difesa e dello stato di necessità. Il caso del consenso dell'avente diritto è un caso particolare. Si tratta con del dubbio di una esimente, di una causa di esclusione dell'altro giudizio, ma non per un bilanciamento degli interessi, non per la prevalenza data ad un interesse nei confronti di un altro, come nei casi esaminati e in quelli che esamineremo. È un caso a sé. Il caso di consenso dell'avente diritto è un caso di assenza, di mancanza di interesse a punire. Cioè vi sono dei casi nei quali, malgrado le apparenze che farebbero ritenere esistente un reato veramente non esiste, sostanzialmente non esiste, perché è intervenuto il consenso della persona offesa a togliere al fatto il carattere di una offesa, di una aggressione. Quindi nei casi contemplati l'aggressione c'è, ma non è più illecita perché vi è un diverso bilanciamento di interessi. In questo caso l'attacco c'è, ma non è illecito perché nella realtà, non nella forma ma nella realtà, l'interesse per rinuncia del soggetto non esiste e quindi non può essere protetto, non può essere perseguito colui il quale abbia realizzato una situazione in ordine alla quale vi sia il consenso dell'avente diritto. E questa è certamente una situazione in certo senso anomala nel sistema del diritto penale, che ormai voi avrete capito bene essere un sistema di tutela di interessi pubblici dei quali è titolare lo Stato. E allora verrebbe fatto di dire: ma lo Stato non può rinunciare alla difesa dei propri interessi e diritti. E in effetti, come sapete, l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio da parte del pubblico ministero. Quindi per quanto lo riguarda direttamente, lo Stato titolare di questi diritti non può rinunciare alla loro tutela. E questo vale in linea generale, ma vi sono dei casi marginali nei quali viene in evidenza, per una ragione di opportunità, l'esistenza di un disinteresse, o anzi addirittura di un interesse diverso del soggetto privato intorno al quale è stato costruito l'interesse pubblico dello Stato. Cioè, in alcuni casi marginali, quell'interesse privato su cui viene costruito l'interesse pubblico non ha ragione di essere per una indifferenza o per una controvalutazione valutazione da parte del soggetto privato. In questi casi, ripeto, marginale, l'ordinamento giuridico non potrebbe che mettersi sulla strada di una pericolosa inopportunità se volesse perseguire in questi casi limitati, anche quando il privato, il cui interesse è il contenuto dell'interesse pubblico, non lo desideri o desideri addirittura il contrario. Qualche cosa di simile avviene con il diritto di querela. Certamente i reati sono di azione pubblica, è il pubblico ministero, l'accusatore si deve muovere senza alcuna scelta discrezionale, ma ci sono dei casi nei quali lo stesso ordinamento, per ragioni di opportunità, ritiene che l'autorità giudiziaria si debba muovere solo a seguito di una querela, cioè di una specifica richiesta a perseguire il reato proveniente da parte del privato. Perché? Perché vi sono dei casi nei quali la punizione può essere desiderata, o invece non esserlo affatto, essere considerata come una sorta di danno aggiuntivo che il soggetto patisce, quindi in materia di ingiuria si procede su querela di parte, perché si ritiene di lasciare al singolo di costruire o meno, se lo ritenga, quell'interesse che poi una volta costruito è assunto e fatto proprio dallo Stato. E così, analogamente, nei casi di consenso, vi sono situazioni nelle quali se il singolo non vuole, neppure lo Stato è in condizioni di volere la punizione, neppure lo Stato è in condizioni di costruire la licenza. E quindi il caso del consenso è la manifestazione di una, sia pur marginale, autonomia di scelta del soggetto, che spiega il rigore dell'ordinamento giuridico, che sarebbe di per sé portato a punire inesorabilmente in ogni caso. Questa manifestazione di volontà del consenziente non ha bisogno di alcuna formalità, non è un negozio giuridico che debba essere stabilito con rigore di forme, di circostanze. Comunque manifestata, e talvolta anche solo presunta, questa volontà di abbandonare, di rinunciare alla scomoda tutela di interessi, una volta manifestata comunque questa volontà da parte del soggetto che abbia, si ritiene, la capacità penale, il fatto si modifica profondamente, perché non vi è più un interesse leso, perché l'interesse è una posizione del soggetto, e se il soggetto non può, non tende verso il bene, evidentemente l'interesse non c'è e non occorre la sua tutela. Naturalmente occorre che si tratti di beni disponibili, cioè occorre identificare, ho finito, qual è il margine, abbiamo detto che sono casi marginali, qual è il margine entro il quale si colloca con la sua validità il principio del consenso della mente di Dio? Si ritiene che questo valga per tutti i diritti patrimoniali di carattere reale o meno, e questo mi sembra abbastanza ovvio, perché si può sempre rinunciare a quello che è un proprio interesse patrimoniale. Più delicato invece è quello che riguarda i beni della salute e della vita, che non appartengono soltanto al soggetto, che non sono semplicemente nell'ambito della sua disponibilità, ma toccano la sfera pubblica, l'interesse pubblico, per cui per esempio possiamo già dire senz'altro che il bene della vita non è disponibile, non è immaginabile che qualcuno sia discriminato.